Sorelle. E ci vogliamo rivolgere adesso alla parola del Signore e questa mattina leggeremo dal Vangelo secondo Matteo i versetti che vanno dal 17 del capitolo 4, quindi Matteo capitolo 4 versetto 17 fino al secondo versetto del capitolo 5. Questa è la parola del Signore. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro. Amen. Fermiamoci qui nella lettura della parola del Signore. Tutti sappiamo che il Signore Gesù Cristo, prima di ascendere al cielo, conferì ai suoi apostoli quello che è definito il grande mandato, cioè disse loro di andare a predicare il Vangelo in tutto il mondo e di fare discepoli tra uomini e donne di tutti i popoli e di battezzare coloro che avrebbero creduto e di insegnare loro tutte le cose, tutti i comandamenti che avevano ricevuto da lui. Ora, non c'è chiesa cristiana che obietti su questo. Sicuramente tutti sarebbero d'accordo a questa affermazione, però quando si discute e si parla rispetto a quali sono questi comandamenti del Signore Gesù che tutti i discepoli di Cristo devono osservare, allora qui cominciano ad esserci dei problemi, si fanno delle distinzioni, ci sono delle differenze. Un esempio di questo genere di distinzioni riguarda proprio l'insegnamento che segue la porzione che ho appena letto, cioè i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, che Agostino da Ippona fu il primo storicamente a definire il sermone sul monte di Gesù. Che cos'è? A chi è rivolto questo sermone? È per tutti quanti i cristiani oppure il suo contenuto riguarda soltanto un numero limitato, una elite, una parte dei cristiani? Il sermone sul monte è praticabile o impraticabile? Insomma, è legge, cioè un codice di comportamento per acquistare dei meriti al cospetto di Dio, o è Vangelo, nel senso che è una promessa che è realizzabile in virtù della grazia di Dio. E poi chi è colui che parla? Gesù, questo Gesù che ha dato questi insegnamenti, è un filosofo, è un rabbino, è un profeta, è un grande uomo, è il figlio di Dio. Chi è? E qual è il tema e lo scopo centrale di questo sermone? È qualcosa che è stato pronunciato 2000 anni fa. È rilevante per noi, cioè vale ancora l'insegnamento che è stato dato come quando è stato dato, oppure oggi noi siamo in altri tempi, siamo in altre circostanze, quindi dovremmo cercare di adattarlo, o perlomeno dovremmo cercare di prenderne alcune parti e metterne da parte altre. Comprenderete che le domande che ho posto, alle quali cercherò di rispondere e risponderò nei prossimi sermoni, oggi iniziamo questa nuova serie sul sermone sul monte di Gesù, pongono delle questioni, come si dice, metodologiche, cioè queste domande ricevono risposte diverse a seconda del modello interpretativo che impieghiamo, o, per dirla in modo più semplice, a queste domande si risponde diversamente a seconda di come ci poniamo davanti alla Bibbia. Che cos'è la Bibbia? La Bibbia è la parola inerrante e infallibile di Dio, è la parola di Dio, è Dio che ci parla, oppure è semplicemente una raccolta di sapienza umana? La Bibbia è l'unica regola della nostra fede e della nostra condotta, oppure accanto alla Bibbia c'è anche una tradizione che noi dobbiamo seguire e che a volte aggiusta le cose che noi troviamo nella Bibbia? Ora, certamente sarà diverso l'atteggiamento di uno scettico o di un critico che legge il Sermone sul Monte rispetto all'atteggiamento di un devoto figlio di Dio che capisce che la Scrittura ci è data semplicemente affinché noi ci sottomettiamo ad essa, che è autorevole, che è rilevante. Per questo, vedete, leggere la Bibbia non basta. Ah, io leggo la Bibbia. Ne avete conosciute di persone di questo genere? Sì, tu sei un cristiano, io leggo la Bibbia. E io vi dico che leggere la Bibbia non basta. Al tempo di Gesù c'erano grandi lettori della Bibbia, lettori devoti, che seguivano un piano di lettura costante, 10-20 capitoli al giorno, che sapevano che contavano le paroline, le lettere, erano scrupolosi investigatori della Scrittura. Gesù dice in un'occasione a queste persone: voi investigate le Scritture perché pensate di avere la vita per mezzo di esse, eppure queste stesse Scritture, che sono quelle che parlano di me, voi non volete venire a me per ottenere lo scopo per cui le Scritture vi sono state date, cioè la vita. Si può leggere la Bibbia, anche 5-10 capitoli al giorno, e non avere una relazione personale con Cristo. È del tutto inutile. Mi domando se questo non è il caso di qualcuno tra voi che mi sta ascoltando. In altri termini, vi sto mettendo un po' di pepe sulla coda, nel senso, io leggo la Bibbia tutti i giorni, non basta. Non parliamo di quelli che non la leggono, è un'altra questione, ma sto parlando a persone che hanno tra le mani la Bibbia. Spesso io sono sorpreso dal fatto che possano esserci lettori della Bibbia o anche conoscitori della Bibbia, e permettetemelo, anche conoscitori della sana teologia riformata. la cui vita personale, familiare, lavorativa, sociale, ecclesiale è disastrosa. Leggono, ma non comprendono. E se comprendono, non vivono quelle realtà. Come è possibile? Credo che è possibile, e dobbiamo trovare la ragione di tutto questo nel fatto che in queste persone c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato, sia a livello intellettuale, ma soprattutto a livello spirituale. Nel loro cristianesimo c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato. La loro concezione della scrittura non è quella che dovrebbe essere. Il modo in cui si pongono davanti alla scrittura non è il modo giusto. Prendiamo per esempio il Sermone sul Monte. Esistono una grande varietà di interpretazioni. Qualcuno, ho sentito dire che ce ne sono, qualcuno ne ha contate 36 diverse, e ovviamente 35 sono sbagliate, una sola può essere quella giusta, no? Le altre, qualcuna si può avvicinare un po' di più, un po' di meno, ma potrebbero essere tutte 36 sbagliate, ma sicuramente se ce n'è una giusta ce n'è una sola e le altre sono tutte sbagliate. Il cattolicesimo romano, per esempio, leggendo il Sermone sul Monte, Matteo 5, 6 e 7, dice che non è per tutti. Quelle cose che sono scritte lì riguardano in linea generale, sì, i cristiani, ma in realtà quelli che devono, che sono obbligati o che dovrebbero aspirare a mettere in pratica il Sermone sul Monte sono solo il clero o alcuni tra di loro. No? E quindi i santi, no? Poi c'è il laicato, il popolo. E quindi ovviamente se i cristiani comuni non devono mettere in pratica Matteo 5, 6 e 7, insomma, allora lo leggi, sì, vabbè, è bello, un bel ideale di vita, però non è per me. Il mio prete, i monaci, gli ecclesiastici, ma io no. Poi ci sono i teologi dispensazionalisti più radicali, e devo fare questa distinzione, perché ci sono teologi dispensazionalisti che, per esempio, sono dei buoni espositori della scrittura. Noi stiamo pubblicando i libri, i commentari di John MacArthur, e John MacArthur è un ottimo espositore della scrittura. E infatti ho voluto dare un'occhiata a quello che MacArthur dice rispetto al Sermone sul Monte, e la sua posizione è molto buona nel commentario. Recentemente è uscita una teologia sistematica, ecco, come sistematico è un po' meno corretto, perché perché è un po' influenzato dalla teologia del dispensazionalismo. Diciamo da lì proviene, ma MacArthur, quando espone la scrittura, per esempio, dice che questa è per i discepoli, per i cristiani, e questa è la nostra posizione, adesso lo vedremo. Mentre nella teologia sistematica ci sono delle distinzioni riguardo al regno di Dio. Perché? Perché i teologi dispensazionalisti più radicali dicono e insegnano il contenuto di questi capitoli Gesù lo diede perché doveva essere per Israele, per coloro ai quali stava predicando, ma siccome è stato rifiutato, questo insegnamento viene messo da parte e si attuerà solo nel millennio, quando Gesù ritornerà e regnerà per 1000 anni su questa terra. Allora quella sarà la legge del millennio. MacArthur nel suo commentario dice giustamente: no, non può essere così, perché nel millennio non ci saranno persecuzioni, mentre qui si parla di persecuzioni, e questa è una ottima osservazione, e tante altre ragioni, ma andiamo avanti. Lutero, per esempio. Lutero dice, afferma che il Sermone sul Monte ci offre uno standard di vita talmente alto da essere praticamente impossibile da attuarsi. E che quindi il suo scopo è più o meno quello della legge, cioè di indurci a disperare di noi stessi affinché ci affidiamo completamente alla grazia di Dio e a Cristo, e che quindi mediante la fede noi otteniamo la giustizia che Dio ci vuole dare. Ora, chi ha ragione? E come dobbiamo considerare noi il Sermone sul Monte? È una bella sfida. Io questa mattina ho avuto un timore nel preparare questo sermone, perché questo sermone potrebbe apparire più come una lezione piuttosto che come una predicazione. Però dobbiamo correre questo rischio. E perché dobbiamo correre questo rischio? Perché quello che dirò questa mattina è il fondamento, e vi vorrei raccomandare, fratelli e sorelle, di riflettere sulle cose che vi dirò. Se possibile, perfino di riascoltare questo sermone durante questa settimana o le settimane a venire, in modo da comprenderlo profondamente. Vi manderò tutte le note, così potete leggerlo per chi preferisce ascoltarlo. Ma quello che dirò è fondamentale affinché poi possiamo comprendere quello che verrà nelle settimane e nei mesi a venire. Ho quattro punti che cercherò di esporre questa mattina. Primo, vedremo qual è lo scopo del sermone, il telos, il punto focale. Il secondo, dirò qualcosa sulla struttura di questo sermone. Il terzo è quello che metterò in evidenza, quale sia il pensiero centrale che dovremo tenere sempre presente in tutte le prossime esposizioni. C'è un pensiero che percorrerà tutti i sermoni. E il quarto, vi mostrerò alcune sfide che ci sono lanciate e che vorrei che ciascuno di voi raccogliesse con serietà. Se qualcuno di voi ama le allitterazioni per poter ricordare questi quattro punti, sono quattro parole che iniziano tutte per S: lo scopo del sermone, la struttura del sermone, il succo del sermone, le sfide del sermone. Scopo, struttura, succo, sfide. Lo scopo di questo sermone è quello di mostrarci chi è il nostro re. Bellissimo. Cristocentrico. Il Vangelo di Matteo, se è stato definito il Vangelo del Regno, e se voi ci fate caso, in realtà dovremmo leggerlo in greco, e non tutti riescono a leggere il greco, ma perché spesse volte queste finezze anche letterarie, ricordiamocelo, i Vangeli sono dei capolavori di letteratura, sono perse nella traduzione. Ma nel Vangelo di Matteo ci sono due espressioni in greco che ricorre parola per parola due volte in modo preciso, anche se in italiano è tradotto in modo diverso. Queste le troviamo, la prima nel primo versetto che abbiamo letto oggi, Matteo 4:17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare, ma le parole sono cinque parole in greco che vengono tradotte da quel tempo Gesù. E lo troviamo qui e la troviamo in un altro più avanti, al capitolo 16, il versetto 21, esattamente la stessa struttura letteraria, le stesse parole nello stesso ordine, che in italiano vengono tradotte da allora Gesù. Ma si poteva tradurre benissimo: da quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli, eccetera. Quindi possiamo grosso modo, se consideriamo questa espressione, possiamo grosso modo considerare che il Vangelo di Matteo può essere diviso in tre parti. La prima, dal primo versetto fino al versetto 16 del capitolo 4. La seconda parte, dal versetto 17 del capitolo 4 al versetto 20 del capitolo 16. E la terza parte, dal versetto 21 del capitolo 16 fino alla fine. E queste tre parti di che cosa parlano? La prima parte ci dice: eccolo qui il vostro re, il re promesso. Il regno di Dio, che è un concetto e un tema che percorre tutta la scrittura, eccolo qua che è venuto. E ve lo dico, vi comincio a parlare della genealogia del re. Sapete che Matteo inizia parlando di tutti i discendenti di Gesù, poi della nascita del re, poi dell'unzione del re, l'investitura del re, quando Giovanni il Battista nel Giordano, no? Lo battezza e la voce di Dio dal cielo si dice: ecco, questo è il mio figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Poi la prova del re, il combattimento del re, la tentazione del re, che deve affrontare il nemico faccia a faccia e vince contro il nemico. Quindi la prima parte noi vediamo la persona del re che è venuto, la sua origine, la sua nascita, la sua investitura, la sua battaglia, la sua lotta contro il nemico. Nella seconda parte, che inizia proprio nel versetto 17 del capitolo 4, noi vediamo l'autorità del re, il ministero regale di Cristo, la sua gloriosa persona che agisce mostrando tutta la sua autorità. Egli insegna, egli guarisce, egli scaccia i demoni, egli risuscita i morti, egli compie le sue meraviglie, chiama i suoi discepoli, raccoglie il suo popolo, sottomette i peccatori, rimprovera e giudica i malvagi. E poi dall'ultima parte, dal versetto 21 del capitolo 16, che è proprio questo, da quel momento in poi Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dai capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Anche questo è un titolo. Qui vediamo il re sofferente che deve morire e deve risuscitare per vincere la battaglia contro il diavolo e contro la morte. Quindi, qual è lo scopo del Sermone sul Monte? Lo scopo del Sermone sul Monte è l'annuncio del regno, la legge del regno, se volete, o il manifesto del regno, la manifestazione dell'insegnamento del re. E infatti lo abbiamo letto nel nostro passo, Gesù andava, ecco, cominciò a predicare dicendo, guardate questo spostamento, versetto 17 del capitolo 4, il regno dei cieli è vicino. Ma poi vediamo più avanti, versetto 23, andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del regno. Il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è predicato, e poi che cosa fa? È guarendo ogni malattia, epilettici, indemoniati, paralitici. Che cosa vuol dire questo? Il regno dei cieli è venuto, perché venendo il regno della luce, il regno delle tenebre viene dissipato, viene scacciato, il diavolo viene scacciato. Il re regna, la morte viene vinta, le malattie vengono sconfitte e così via. Quindi lo scopo del Sermone sul Monte è mostrarci che cos'è la vita nel regno di Dio. Il regno di Dio è venuto e adesso questi cittadini devono essere raccolti. Questo regno, c'è il re, c'è la legge, ma adesso questo regno deve essere popolato di discepoli, di cittadini, di persone che abbiano una vera relazione con il Re Gesù. E qual è la struttura di questo sermone? È un vero e proprio sermone, e qui ogni volta che mi trovo a dover dissentire con Giovanni Calvino ho un po' di imbarazzo, ma Calvino stranamente dice che questa sarebbe una raccolta di varie predicazioni o insegnamenti che Gesù ha dato in varie situazioni. Io non credo così, e una gran parte di commentatori crede diversamente da Calvino, invece, che questo fu un vero discorso che Gesù predicò dall'inizio alla fine. E d'altronde è un discorso che ha un senso e una logica estremamente stringente. 5 punti e una conclusione. 2 parti nel capitolo 5 e 2 parti nel capitolo 6, poi c'è una parte nel capitolo 7 e una conclusione. Cosa ci dice, qual è la struttura? Molto velocemente, non mi perdo in tecnicismi perché voglio arrivare al punto io questa mattina. La prima è certamente i versetti dall'1 al 16 del capitolo 5, dove vengono descritti i cittadini del regno. Che genere di persone ci sono in questo regno? Ci sono persone che rispecchiano il carattere del Re. Quando noi leggiamo le beatitudini, prendete ogni beatitudine e ditemi voi se non è la perfetta descrizione di Cristo. Beati i poveri in spirito. Gesù era ricco e si è fatto povero. Beati quelli che fanno cordoglio. Gesù è l'uomo di dolore. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Ora, questa è una predica di per sé, non me la voglio fare, no? Ma se vedete tutte le beatitudini, sono il perfetto specchio del carattere di Cristo. E quindi la prima parte è la descrizione del carattere del Re e di quelli che sono i suoi discepoli. Gesù è la luce del mondo. E i discepoli sono la luce del mondo. Egli è il sale della terra, e i suoi discepoli sono il sale della terra. Poi dal versetto 17 al versetto 48 del capitolo 5 si parla della giustizia del regno. Cosa significa essere giusti nel regno dei cieli? E qual è la legge di questo regno? Quali sono gli standard morali di questo regno? Cosa significa essere giusti nel regno dei cieli? Qui Gesù chiarisce lo scopo della sua venuta. Io sono venuto per... Non sono venuto per abolire la legge, sono venuto per portarla a compimento, per adempierla. Parleremo di questo. E poi ci dice anche che cosa significa essere giusti. Voi avete letto, vi è stato detto, ma io vi dico, qui chi è Gesù? Ah, è qualcuno che si mette al di sotto della legge perché dice sono venuto ad adempiere la legge, ma egli è al di sopra della legge come vero interprete della legge. Io vi dico la sua autorità. Alla fine del sermone tutti si stupivano dicendo ma questo non parla come i nostri scribi, parla come uno che ha autorità. Sì, perché Gesù non doveva citare Rabbi Tizio, Rabbi Caio, il teologo di Westminster o il teologo di Princeton o il teologo Tizio Caio, sempre lui dice io vi dico, egli è la somma autorità, il sommo interprete delle scritture. Poi il terzo punto, dal capitolo 6, versetti 1 a 18, si parla della pietà o la devozione del regno. Potremmo anche dire che viene definita la religione del regno. Quale sia, quale genere di adorazione i cittadini del regno devono tributare a Dio, come Dio vuole essere adorato, cosa significa adorare Dio in spirito e verità, per usare un'altra espressione che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù ci spiega che i veri discepoli, quello che fanno rispetto a Dio, non lo fanno per essere visti dagli uomini. La fede dei veri discepoli è prima di tutto interiore, del cuore, si esprime in atti concreti. I discepoli di Cristo digiunano, i discepoli di Cristo offrono, i discepoli di Cristo pregano, i discepoli di Cristo adorano il Signore insieme, ma non lo fanno per essere visti dagli uomini. Non gli interessa la gloria di questo mondo. Sono persone sincere che credono davvero all'esistenza di Dio, che non sono diavoli in casa e santi in chiesa, come si dice. Sono persone che quello che sono sulle loro ginocchia lo sono in pubblico. Lo sono davanti a Dio, lo sono davanti agli uomini. Sono assolutamente indifferenti alle medaglie che gli uomini ci danno o ci possono dare. Essi aspettano la lode e la ricompensa da Dio. Poi dal versetto 19 al versetto 34 del capitolo 6 si parla dei valori del regno. Che cosa conta? Cos'è davvero prezioso? Cos'è desiderabile per i cittadini di questo regno? E si parla di cose molto pratiche, di soldi, di abiti, di cibo, di bevande, della provvidenza di Dio, della sua cura, della fiducia che procura la pace e la contentezza dell'animo in ogni circostanza. Quinto punto, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 23, le relazioni del regno, cioè relazioni con i nostri fratelli, con Dio, con il prossimo, perfino con i nostri nemici e poi con i falsi profeti. E infine l'applicazione finale, la ben nota parabola delle due case. Cinque punti, con parecchi sottopunti, e un'esortazione finale potentissima. Questo è il sermone di Gesù, vedete? Un maestro, il miglior predicatore che sia mai esistito, un bel modello di predicazione. Ma voglio andare veloce, e sono già al terzo punto, quindi in teoria sarei già al 75% del mio sermone, quando avrò finito. Il succo di questo sermone. Se voi mi chiedeste, va bene, stai dicendo tante cose, fratello Pastore Ulfo, però c'è una parola o una frase che oggi io mi posso portare a casa in modo semplice, per cui in modo semplice se qualcuno mi dice, ma qual è l'insegnamento centrale del sermone sul monte? Che cosa gli devo dire? Qual è il succo? Stringi, se facciamo... Tutta questa roba qui è tantissima ed è tutta importantissima, ma c'è un pensiero centrale, c'è qualcosa che può raccogliere intorno a tutto il sermone sul monte? Io vi rispondo sì, c'è. Dove la troviamo? La troviamo al capitolo 6, in due versetti, al versetto 5 e al versetto 8, dove Gesù dice: non siate come, e al versetto 8, non fate dunque come, non siate come gli ipocriti, non fate dunque come i pagani. In altri termini, il sermone sul monte riguarda l'essere e il fare. non il fare senza l'essere, non l'essere senza il fare, ma l'essere e il fare. E Gesù deve prendere gli esempi negativi dei pagani e dei farisei. Perché? Perché quelli sono così diffusi che tutti ce li abbiamo davanti, no? Così non dovete essere come i pagani, non dovete essere come gli ipocriti. È più facile dire come non dobbiamo essere, per poi capire come dobbiamo essere. Per come dobbiamo essere deve essere descritto con tante parole, ma come non dobbiamo essere lo capiamo benissimo. Anche perché se siamo onesti sappiamo benissimo cosa significa essere ipocriti e cosa significa essere pagani, perché ciascuno di noi ha un cuore ipocrita e pagano. E quando parlo di questo dico del vostro cuore e del mio cuore, non quello delle persone che stanno fuori. E chi non è pronto ad ammetterlo onestamente, con lacrime, il mio cuore è un cuore incredulo, pagano, ipocrita. Ma davvero però? Non ha capito niente del cristianesimo, mi dispiace dirvelo. Chi si sente migliore di chiunque altro ha capito poco. E Gesù indica questi esempi negativi proprio perché sono davanti ai nostri occhi, fuori e dentro, se siamo onesti. Insomma, il succo del cristianesimo, del sermone sul monte, l'essenza del cristianesimo che cosa è? È che i cristiani sono persone diverse, differenti da tutti gli altri, parlano in modo diverso, vivono in modo diverso, hanno valori diversi, hanno relazioni diverse, davanti alle difficoltà, alle offese, si comportano in modo diverso, con i soldi hanno un rapporto diverso, con il cibo hanno un rapporto diverso, e con le preoccupazioni della vita hanno un rapporto diverso, diverso! Questa è una parola che sintetizza la essenza del cristianesimo. Non siate come e non fate come. Se leggete uno dei capitoli più controversi dell'Antico Testamento, il capitolo 18 del libro del Levitico, chi conosce la scrittura sa che il capitolo 18 del libro del Levitico è quel capitolo dove si parla di tutti quei peccati sessuali contro natura che Dio vieta. Perché lo fa? Perché quello era il modo di comportarsi dei cananei, delle persone che vivevano nella terra che il Signore stava dando loro, degli egiziani. Queste persone sono persone immorali. L'omosessualità, la bestialità, l'incesto venivano praticati normalmente intorno a... Non è una novità di questi giorni, di questi tempi. Noi ci scandalizziamo così tanto. In realtà è sempre stato così. E Dio cosa dice al suo popolo? Dio dice: voi non siete come loro, voi non dovete essere come loro, voi non dovete comportarvi come loro, non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi, metterete in pratica le mie prescrizioni, osserverete le mie leggi per conformarvi ad esse. Siete un popolo diverso. Poi vengono descritte tutti questi peccati, ma è essenzialmente la stessa cosa. Gesù dice: voi non siete come i pagani, voi non fate come i pagani. Vedete? Questo è il succo. Allora, Se qualcuno di voi dice: ma io mi dimentico tutte le cose che dice il pastore quando esco dal culto, dimenticatevi tutto quello che sto dicendo, ma non dimenticatevi questo. Stamattina che ha detto il pastore, tutto mi sono dimenticato, ma una cosa me la ricordo, che Gesù nel sermone sul monte ci dice che noi siamo persone diverse. E se dovete pregare una preghiera, pregate questo: Signore, fammi diverso dai pagani e dagli ipocriti. Io ho finito, l'ultimo punto è questo. In buona sostanza, cosa dovete aspettarvi dall'ascolto di questi sermoni? Dovete aspettarvi delle sfide, perché questi sermoni ci lanciano delle sfide. Come dice John Stott nel suo commentario, John Stott non è sempre, come dire, sano seguire tutto quello che insegna Stott, però ha fatto un commentario sul sermone sul monte e lo ha studiato, lui dice, per 7 anni e ha letto 25 commentari e poi ha scritto questo ottimo commentario. E lui dice che il cristianesimo è davvero, il sermone sul monte è un manifesto della controcultura cristiana. I cristiani sono sempre stati all'opposizione, sono sempre stati una controcultura, quindi ci lancia delle sfide. Prima sfida, la necessità della nuova nascita. Perché nel regno di Dio Gesù ha detto che si entra come? Se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno di Dio, non può vedere il regno di Dio. Quindi se queste sono le persone che vivono nel regno, qual è la porta per entrare nel regno? È l'opera dello Spirito Santo, è la nuova nascita. Bisogna nascere di nuovo, devi nascere di nuovo. L'ho detto altre volte, ma credo che qui ci sta. Una volta una sorella andò da George Whitfield per dirgli: ma fratello Whitfield, perché lei predica sempre che dobbiamo nascere di nuovo? Sapete quale fu la risposta? Perché dovete nascere di nuovo. La nuova nascita è un cambiamento radicale, completo. Alcuni pensano che il sermone sul monte è una sorta di regola di vita, un bellissimo ideale, di etica, e che tutto sommato il cristianesimo è qui, i principi del cristianesimo sono qui, quindi insomma no, niente dottrina, niente teologia, solo etica, solo amore, amore, amore. Il sermone sul monte parla dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. Poi che cosa è quest'amore? Non si capisce bene. Voglio vivere il sermone sul monte, non mi importa delle confessioni di fede, non mi importa delle chiese. Ma questa è un'assurdità. È un'assurdità perché prima di tutto nel sermone sul monte c'è tanta di quella teologia che solo un cieco non la vedrebbe. E lo vedremo. Ma anche perché a chi dice così? Io domando, ma l'hai letto davvero il sermone sul monte? Ma perché tu pensi che davvero puoi essere capace di mettere in pratica il sermone sul monte? Oh, ma io lo ammiro, e ammiro in particolare alcune parti, cioè, certo, no, no, non tutto quanto. E no, non funziona così. Gesù ha detto siate perfetti, in questo sermone lo dice, al versetto 48 del capitolo 5, siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. Dimmi tu, è qualcosa di umanamente praticabile? No e sì. No, nel senso che non puoi farcela se non sei nato di nuovo. Sì, se sei nato di nuovo. Se sei un vero cristiano o una vera cristiana, sarà sempre quello a cui tendi, non ti rassegnerai mai, fino a quando non ci arriverai. Questa è una sfida. Non basta venire in chiesa, non basta leggere la Bibbia, non basta sforzarsi di, non basta chiedere perdono quella volta che ho sbagliato e poi ricontinuare a fare la stessa cosa. No, la vita del cristiano è una vita verso la perfezione, è una vita che non può essere vissuta se non sono nato di nuovo. Ah, ma è una brava persona, ama il prossimo, fa del bene. Se non sei nato di nuovo, non puoi entrare nel regno di Dio e tanto meno vivere secondo le leggi del regno di Dio. Una bella sfida. Ci puoi riuscire? Sì. Ma hai bisogno dell'opera dello Spirito Santo. In questo aveva ragione Lutero. Devi disperatamente andare da Cristo e supplicarlo che ti dia il suo Spirito. È il Padre che sa dare dei buoni doni a quelli che glielo chiedono, darà lo Spirito Santo a quanti glielo domandano. La seconda sfida è che il sermone sul monte è il miglior modo di evangelizzare. Vi ho dato nel gruppo della Chiesa questa citazione di Martin Lloyd-Jones, ma la voglio leggere. Il mondo di oggi, queste sono parole di Martin Lloyd-Jones. Il mondo di oggi cerca e ha un disperato bisogno di veri cristiani. Non mi stanco mai di dire che ciò che la Chiesa deve fare non è organizzare campagne evangelistiche per attirare persone esterne, ma iniziare lei stessa a vivere la vita cristiana. Se lo facesse, uomini e donne si accalcherebbero nei nostri edifici. Parole che ci umiliano perché probabilmente spiegano la nostra mancanza di successo. È lì. Se dalle nostre case non escono altro che urla di litigi e non il suono dei nostri inni e le parole delle nostre preghiere, se con i nostri vicini di casa non viviamo che in modo conflittuale, ma come possiamo sperare di conquistarli a Cristo? Terza sfida. Ci aiuta a superare tutte le tensioni interne tipiche della vita di questo mondo. La vita può essere molto frustrante e pochi, anche cristiani, anche cristiani possono giungere a deprimersi, a perdere l'entusiasmo, si scoraggiano, tendono a diventare cinici. E qui c'è la tensione tra il già e non ancora che trova perfettamente senso. Perché troviamo difficile vivere la vita cristiana nella sua pienezza? Perché viviamo sempre dei conflitti all'interno nostro, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, a volte purtroppo anche nelle chiese, nella società? Perché Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione? Ma come? Essere cristiani non significa vivere nella pace, nella gioia. Io quando ho accettato Gesù nel mio cuore ho pensato che da allora in poi la mia vita sarebbe stato un paradiso. Invece non è così. Come mai? Perché c'è questa tensione tra il già e il non ancora. Noi siamo entrati nel regno di Dio, ma ci siamo entrati portandoci dietro un bagaglio di peccato, di ipocrisia, di malizia, di orgoglio, di egoismo, di concupiscenza. Noi siamo il regno di Dio, viviamo nel regno di Dio, ma viviamo in mezzo a gente che non apprezza la santità, che non apprezza la verità, che non apprezza e non capisce e non comprende e non desidera la giustizia del regno di Dio. Questo crea la tensione, però Gesù ci dice nel discorso sulla montagna che nonostante tutto questo, in questo mondo, in questa vita, in questa situazione noi possiamo conoscere cosa? La beatitudine, che è più che la felicità. La felicità è un momento, la beatitudine è una condizione, è uno stato. Beati i poveri, beati quelli che piangono, che sono afflitti, beati gli affamati e gli assetati. Noi possiamo conoscere questa beatitudine, nonostante il nostro peccato, il nostro egoismo, nonostante la nostra ipocrisia, la nostra malizia, il nostro orgoglio, la nostra concupiscenza. Dobbiamo impegnarci però, perché nessuna benedizione viene ottenuta automaticamente. Dobbiamo rialzarci quando cadiamo, chiedere perdono e continuare il cammino. Il sermone sul monte è legge, ma è allo stesso tempo Vangelo. Ci dice quello che dobbiamo fare, ma ci dice anche quello che Dio ha fatto per noi. Ci dice come dobbiamo essere, ma anche come siamo stati creati in Cristo. È una sfida, ma è anche una promessa. Ci dice chi siamo e ci dice chi saremo. Ci indirizza e ci esorta ad attendere il regno e a viverlo già qui da ora. E l'ultima cosa, e vorrei che steste attenti, perché davvero con questo vi lascio. Il sermone sul monte ci dà una grande sfida, e guai a voi se non la raccogliete, guai a me se non la raccolgo. Perché il sermone sul monte ci sfida ad essere brutalmente onesti e a deporre ogni mondanità e ogni ipocrisia con Dio, con noi stessi, coi fratelli, col prossimo, con i nemici, in ogni circostanza. La parabola finale, la parabola delle due case, quella costruita sulla sabbia, quella costruita sulla roccia, è una sfida grandissima. Gesù conclude con questo sermone con una frase che contrasta moltissimo con l'insegnamento che mi ha dato il mio professore di omiletica alla scuola biblica. Non vi dico chi è, chi mi conosce può immaginare chi fosse o chi sia stato, adesso non è più tra i vivi in questa terra. Quando ci ha insegnato omiletica, ha insegnato dei buoni principi, ma alla fine diceva: poi quando finite un sermone dovete sempre finire in tono maggiore, dovete sempre portare le persone indirizzandole verso la gioia, verso la gloria. Dovete finire facendo sì che le persone alzino la mano gridando alleluia. Gesù non l'ha finito così questo sermone. Le ultime parole di questo sermone ve le ricordate? Ci fanno sentire il rumore e ci fanno vedere la tragedia della distruzione. Le ultime parole del sermone sul monte sono riferite alla casa costruita sulla sabbia e sono queste: quella casa è caduta e la sua rovina è stata grande. Punto.
Fratelli, sono molto serio. Questo è quello che succederà a tante persone che hanno ascoltato decine, centinaia di predicazioni, che hanno letto decine di volte la Bibbia e non l'hanno messa in pratica. Cosa volete fare? Ve la lancio io una sfida? Se non avete intenzione di ubbidire al sermone sul monte, non venite più in chiesa. Domenica prossima non ci venite. La vostra condanna così sarà più leggera e sopportabile. Ma se continuate a venire, per amore di Dio, supplicatelo insieme a me, affinché la rovina della nostra casa, della nostra vita, della nostra famiglia non venga. E che piuttosto che ascoltatori, ciascuno di noi possa essere un facitore della parola di Dio, smettendo di ingannare noi stessi. Amen. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per le parole di vita che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha lasciato. E mentre con sobrietà concludiamo questo servizio, ti chiediamo che il tuo Spirito possa operare nei cuori di ciascuno di noi, affinché ogni residuo di ipocrisia e di peccato e di paganesimo e di mondanità e di incredulità e di orgoglio e di superbia e di concupiscenza possa essere eliminato. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.